La radio non è così importante per Manero che deve rispondere al telefono. Come si fa?
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Sì, vorrei fare anche un appello a tutti coloro che sono in procinto di chiamare Leonardo Manera. Sappiate che dalle 9 alle 11 è generalmente impegnato qui su Radio 24. Potete chiamarlo dopo le 11 oppure durante le pause, i giornali radio, perché è un po' spiacevole sempre. È una dimostrazione del fatto di gente che non ascolta la radio e non sa che lavoro fa Leonardo Manera al mattino. Molto bene, detto questo, noi siamo con Leonardo Manera che arriva alle 9.30, ma la redazione è tutta bella calda e carica da Lorenzo Nespoli, ripeto, il cardinal Nespoli, da 48 ore un po' con sudore alla fronte per cercare di affrontare questa maremoto che sta travolgendo i suoi sodali in Vaticano, insieme a DJ Luke ed Elisabetta Fusconi e, signore e signori, Carlo Salvatore in regia. Vabbè, allora, 800-24-0024 è il numero per intervenire in diretta e 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp. Siamo pronti? Vai, Carlo.
Meloni speaking.
Da qui si comincia, eh? Io adesso sarei un po' preoccupato a chiamarla. Come dire, una che evidentemente non le manda a dire, si dice la vendetta è un piatto che va consumato a freddo, si sa che aveva iniziato De Luca a darle della stronza e quindi Giorgia Meloni ieri deve avere meditato a lungo, come lo saluto quando lo incrocio a Caivano, avrà fatto tutta una riunione, tu cosa proponi e poi l'ha incrociato a Caivano, appunto, la Presidente del Consiglio ha incrociato il Presidente della campagna Giorgio De Luca e ormai è un audio che è storia.
Presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?
Benvenuto, bene,
grazie, saluto. Buongiorno.
Ho detto Giorgino De Luca, è il nostro Giorgio De Luca, ho chiamato il Presidente De Luca.
Chi è un somaro, è un somaro.
E si sa, ma io, allora, è vero, la vendetta va consumata a freddo, come si diceva e lo diceva sempre Sandro Pertini a Brigante, Brigante e Mezzo, è che il problema è questo, che, cioè, sto parlando di Sandro Pertini, cioè non so se ci siamo capiti, Sandro Pertini, cioè Sandro Pertini, ecco. Oggi il miglior articolo su questo è Flavia Perina, potere d'insulto sulla stampa. Ormai è questa la realtà triste con cui fare i conti. Ce ne ho anche per gli amici della Zanzara adesso, tra un attimo. Scrive la Perina: nel secolo vecchio non avremmo mai immaginato un'Italia dove il Papa si esprime come Lino Banfi Free Free e la Presidente del Consiglio come Thomas Milian Ermonnezza. Ecco, ora siamo arrivati lì e ci siamo a lungo chiesti dove ci avrebbe portato questa escalation del grottesco nello spazio pubblico. Ora lo sappiamo: un pontefice che usa la parola frociaggine davanti ai vescovi e obbliga i giornalisti a scriverlo con imbarazzo. E, e la Presidente del Consiglio, che va dall'evento più importante della settimana, si presenta al governatore Vincenzo De Luca dicendo: eccomi, e l'avete sentito, sono quella stronza della Meloni, come sta? È il grottesco che sta diventando il nuovo linguaggio del potere. E si ribalta l'insulto e lo si fa per usarlo come una medaglia, si sposa il politicamente scorretto per scuotere una platea giudicata forse poco sensibile al tema, si esagera. Ecco, è questo il tema. E qui vorrei dirlo agli amici della Zanzara, ma non gli amici Cruciani e Parenzo, agli amici voi che ascoltate la Zanzara. Rendetevi, ma lasciami la musica, Carlo, mettimi la musica. Siete voi quelli politicamente conformi, conformisti, oserei dire quelli banali, quelli ormai che con le vostre esagerazioni siete il mainstream. Ecco, siete voi il mainstream, siete nella banalità, nella consuetudine. Siete voi, la vera rivoluzione è essere buoni, è essere gentili, è essere educati. Voi siete il mainstream, voi che ascoltate la Zanzara, e voi, giustamente, Cruciani e Parenzo, titilla il vostro essere, lo dico alla Vannacci, normali. Siete normali, siete banali, siete consuetudinari. Voi siete i politicamente corretti. Il vero politicamente scorretto è essere educati, buoni, pacati, gentili. Voi siete dei banalotti.
Questo clima non mi piace.
No, vabbè, ho capito. Presidente De Luca, Vincenzo detto Giorgio. Ah. Lo dovevo dire, insomma. Sì, ma iniziano. È stato il presidente De Luca a offendere per primo Schio. Ma certo, è storia, ma chi lo può negare? De Luca gli ha dato della stronza e la Meloni ha risposto pan per focaccia. Vi piace questo pan per focaccia?
Per il resto poi non bisogna esagerare.
Noi avevamo un vecchio progetto, infatti, che è quello di condurre con una sorta di intelligenza artificiale ante litteram, anticipata. Anni fa volevamo un giorno arrivare a far condurre Vincenzo De Luca con tutte le sue frasi, frasette, e ne abbiamo guardate per tutte le occasioni. Potremmo fare tutte le trasmissioni di Radio 24.
Ha la faccia come il suo fondo schiena.
Ma chi? Però no, bisogna crearle un attimo con soggetto, predicato, insomma, perché se no... Vabbè, capito? Siete voi quelli che insultate, quelli dell'insulto facile, ormai quelli banali, banalotti, li si trova a ogni angolo di strada. La vera rivoluzione sta nell'essere educati, gentili, pacati, pur fermi nelle proprie posizioni. Allora, però, vogliamo introdurre il tema iniziale, che è quello che ci porta a parlare dell'Ucraina, Perché? Intanto lo voglio fare con questa frase. Giustamente Paolo Mieli oggi ha fatto notare come Vladimir Putin abbia definito Stoltenberg, eccolo lì, peraltro, un demente. Ecco, siamo sempre, perché anche a livello internazionale non è che manca questo politically, questo mainstream dell'essere maleducati. La frase interessante è quando gli ha detto: non ti conoscevo così. E oggi vi invito a leggere Il Foglio. Il Foglio fa una lunga analisi a firma Adriano Soffri su chi era Stoltenberg. È bene saperlo, capo della NATO, segretario della NATO, ma è uno che da giovane manifestava per il Vietnam, cioè contro la guerra in Vietnam, contro gli americani davanti all'ambasciata a Oslo. Poi era uno che, quando fu messo capo della NATO, segretario della NATO, venne definito da alcuni giornali un ex agente del KGB, nome in codice Steklov. E chissà, forse Putin sa qualcosa. È una domanda: Putin sa qualcosa di Stoltenberg che noi non sappiamo, del suo passato? è uno Stoltenberg che un tempo disse: il 100% delle società colpevoli di violare i diritti umani sono americane. E come dice Adriano Sofri, non è poco il 100%, non è pochissimo. Questo per dire, insomma, che nella vita si può anche cambiare opinione, lo dico così con un filo di sottile ironia. Voglio anche introdurre il mio ospite facendo sentire invece una questione di politica interna, e cioè nel PD c'è grande subbuglio per la presenza del candidato, ex direttore dell'Avvenire, Marco Tarquinio, che ieri da Floris ha ribadito: bisogna abolire la NATO.
Le alleanze servono, se servono, a essere difensive, quindi a frenare offese contro l'umanità, perché se le alleanze servono invece a perpetuare la guerra, allora è meglio scioglierle, sciogliere le alleanze con Israele e magari, per quello che ci riguarda, sciogliere la NATO in Europa finalmente e fare un'alleanza tra pari tra Stati Uniti e America, sciogliendo il vecchio per costruire il nuovo. Non
questo
si
è Tarquinio. Chiedo scusa, non era da Floris, giustamente mi correggo, era a Tagadà, dalla Panella. Voglio salutare Nicolò Celesti, fotoreporter. Buongiorno Nicolò, ben ritrovato.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
Eccoci.
Io mi trovo...
Ecco, dove ti trovi esattamente?
Ma, senti, mi trovo in questo momento a Bilo Spiglia, che è una cittadina che aveva circa 16.000 abitanti fino a qualche tempo fa e che in questo momento invece si è svuotata nel giro di pochissimo tempo. Abbiamo sentito molto parlare di queste evacuazioni in tutta la zona di Sumy e Kharkiv. Sono venuto qui ieri da Kiev perché sembrava che, secondo alcune agenzie di stampa, ci fossero dei bombardamenti, ci fosse una zona di combattimento. Invece, in realtà, posso descrivere una situazione di calma, ma di calma apparente. Questa è una situazione molto strana qua. Sì.
Ma infatti di tutti questi discorsi della NATO, e poi in realtà sono discorsi molto pratici, perché il tema è: l'Ucraina può utilizzare le armi che vengono fornite dagli alleati NATO per colpire in territorio russo? Questa è la domanda. Secondo la Russia ovviamente no, potrebbe essere un'escalation, Putin ha dato appunto del demente a Stoltenberg. Però sono tutte questioni di geopolitica. Poi c'è il territorio dove ti trovi, cioè i combattimenti, come dire.
Esatto. E qui ti posso dire che è un po' il contrario. Qui fino a poco tempo fa i russi stavano nella loro parte, al di là del confine, che è qui circa 10 chilometri. Ricordo, questo è in assoluto il villaggio, la cittadina più vicina al confine con la Russia. Però la novità e le news qui sono differenti, perché innanzitutto arrivano colpi di mortaio, anche se in questi due giorni la situazione è molto tranquilla, quindi è una bellissima giornata di sole, non ci sono persone, la città è abbandonata, quasi sembra un periodo Covid, a parte in alcuni luoghi dove ci sono i mercati, ma la notizia è che i russi probabilmente hanno penetrato leggerissimamente dentro al confine, perché altrimenti non arriverebbero le gittate dei mortai. Qui sparano anche con l'artiglieria. Sì. C'è da dire quindi che hanno fatto un paio di settimane di attacchi su questa cittadina per impaurire la popolazione, e ci sono assolutamente riusciti.
Sì. Sì.
Da questo punto anche... Dimmi, scusa.
No, prego, vorrei capire che cosa, livello strategico c'è nella zona dove ti trovi, cioè siamo lontani ovviamente da Kiev, però per farci capire se cede quel tipo di fronte lì, si dice nord-orientale, cosa può succedere?
Certo, beh, non ci è dato sapere che tipo di difesa sono state messe in atto in questa zona.
Sì.
Quindi non vediamo una presenza militare, proprio perché i militari erano ben
spostati. Aspetta, Nicolò, aspetta, perché ovviamente potete immaginare, cioè le comunicazioni non sono semplicissime. Siamo appunto in collegamento, ricordiamo, con Nicolò Celesti, fotoreporter, si trova nella zona di Kharkiv in Ucraina, dove nei giorni scorsi c'è stato anche questo attacco, questo bombardamento, un ipermercato che è stato colpito lì. Poi, come al solito, quando si dice la verità, è la prima vittima prima della guerra. Ovviamente dal fronte russo si dice che le vere esplosioni ci sono state perché era un deposito di armi, da parte ucraina si attacca, hanno colpito i civili. Ecco, abbiamo richiamato Nicolò Celesti, forse ci senti meglio adesso. Ci stavi dicendo
sì, della... spero che mi sentiate
adesso. Sì,
ti stavo dicendo che appunto qui l'evacuazione, per quello che abbiamo capito, non è stata fatta tanto per i bombardamenti che ci sono stati, ma non sono stati così intensi su questa città, ma più che altro per la paura imminente di questi 30-40, ieri si parlava di 80.000 soldati che si stanno stanziando al di là del confine russo. Quindi questo è il punto, se da dove entrassero sicuramente riuscirebbero ad arrivare in questa cittadina in pochissimo tempo, e questo è il vero allarme che c'è in tutta questa zona. Non ci sono veri combattimenti come a Voshansk, ma c'è il timore da parte delle autorità che quindi in 4 e 4 8 hanno svuotato la città.
Sì. Sì, il tema di una possibile offensiva che la Russia starebbe preparando con l'arrivo dell'estate. Visto che sei lì, che sentore c'è della presa che ha Zelensky, Zelensky e tutto il suo entourage sulla popolazione? Perché si sa che poi dopo 800 e rotti giorni di guerra anche le persone che magari all'inizio sostenevano potrebbero essere sfibrate da tutto questo. Cioè, quanto è ancora forte la leadership di Zelensky?
Ma diciamo che per quello che posso vedere io, in un paesino come questo dove siano rimasti solo un migliaio, 1.500 persone, che sono principalmente vecchi e disagiati, sicuramente qui su tutta questa linea e su tutto il confine, come ben sappiamo, su tutto il territorio vicino al confine russo, il messaggio di Zelensky praticamente non viene nemmeno ascoltato, secondo me. Ma per quello che posso dirti, sono stato a Kiev qualche giorno e ho raccolto un po' di testimonianze. E hanno ancora, diciamo, la forza di difendere il paese. È chiaro che c'è una spaccatura interna principalmente tra i giovani, perché c'è stata molta confusione sul tema della mobilitazione e quello forse se è il tema più scottante. I giovani sono divisi, ci sono quelli che andranno a combattere o che sono pronti per farlo, e ci sono quelli che si nascondono, che scappano e che vanno a avere così due visioni molto differenti dagli altri loro coetanei, che in futuro potrebbero creare problemi al paese.
Vedremo come va. Ti ringraziamo molto Nicolò Celesti, ripeto, fotoreporter, che vuol dire raccontare la guerra da vicino. Come abbiamo detto mille volte, i fotoreporter sono coloro che non possono stare a un chilometro dal fronte, ma devono stare a 50 metri, se non a 10 dal fronte, quindi quelli che proprio vedono la guerra in primo piano. C'erano ovviamente, come sentite, dei problemi telefonici di collegamento, non è facile in quelle zone riuscire a stabilire un collegamento molto stabile, ma grazie davvero a Nicolò Celesti, torneremo a sentirci. Io devo dire, molte persone si sono... sono belle le persone che si sono arrabbiate per quello che ho detto sull'educazione e mi rispondono insultando, è proprio questa la differenza. Cioè, voi siete nel mainstream, cioè il mainstream oggi è insultare, ma smettila, sinistroide, che credo sia un insulto nell'ottica di questo messaggio, vai a dormire, è tutto così, vabbè, è proprio questo, cioè la banalità ormai, basta andare anche per le strade, basta entrare nei bar, è stronza di qui, vaffanculo di là, insomma, e siete voi, insomma, banalotti. Ecco, per distinguersi, per essere rivoluzionari, bisogna essere gentili, educati, questa è la vera rivoluzione. ma fermi nelle proprie opinioni, non vuol dire non avere un'opinione, fermi nelle proprie opinioni ma educatamente, tranne quando uno incrocia Carlo Salvatore. Ma quelle sono le cose che voglio dire interne qui di Radio 24. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi sarà con noi Leonardo Manera, poi parleremo di Piazza della Loggia, perché sono 50 anni ieri, ma insomma vogliamo tornare a raccontare questo spaccato molto particolare, tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
Vincenzo De Luca speaking.
Essere alternativi è essere eleganti, educati e rispettosi. Bravissimo.
Milan, fatene una ragione, come dice il mitico Crux, è la realtà.
È il mainstream. Mainstream. Siete una estrema maggioranza, infatti. Siete i politicamente corretti, nel senso di corretti, nel senso di conformisti. Va bene, caro Leonardo Manera, eccolo qua, l'educatore Manera, no. Oserei dire, l'educatore Manera.
Non sono del tutto d'accordo con te, devo dire.
Insultami
perché...
allora.
No, perché tu dici siete voi il popolo, sì. Ma se le posizioni di vertice, se le persone in posizione di vertice o che comunque hanno una voce, diciamo, che è più risonante e utilizzano loro per primi quel linguaggio, è come se dessero la stura a tutti,
certo,
gli altri per poterlo utilizzare,
certo,
no? Come, è come se ci fosse uno sdoganamento, quindi quando tu per esempio parli
perché...
della zanzara e dici no, siete voi il pubblico della zanzara, no, è casomai è tutto il contesto, così come quando poi le posizioni di vertice, vari presidenti eccetera eccetera utilizzano anche loro quel linguaggio, è come se dicessero è giusto fare così, quindi è una legittimazione,
ma guarda
non
che...
puoi dire è colpa solo vostra del popolo.
Ma no, non ho detto colpa del popolo. Stai dicendo esattamente la stessa cosa che ho detto io. I leader utilizzano quel linguaggio perché è il modo moderno per parlare al popolo.
Sì, ma è come se loro è come se loro sdoganassero.
Sì.
È come dire va bene parlare così, no?
È una cosa che si autoalimenta, intercettano che questa è l'epoca della sguaiatezza, si adeguano alla sguaiatezza e questo aumenta la sguaiatezza. È una roba come dire.
Sì, ma è la cosa che dici tu è il contrario. Tu dici il popolo parla così, perciò anche le posizioni di vertice parlano in questo modo perché pensano che si arrivi meglio al popolo.
Ah,
io dico forse il contrario. Contrario.
Capito,
io dico
è nata prima
chi
l'uovo, la gallina.
Alla testa parla così e quindi anche il popolo si adegua, magari faceva così anche prima, però dice è lecito anche per
ma
me
sì,
parlare così, e parlo anche ad alta voce.
È iniziato
secondo me
vaffa di Grillo.
Il contrario.
Sì, vaffa di Grillo, poi dopo
comunque Grillo resta il più bravo comico d'Italia,
ecco,
al di là di tutto.
Insomma,
no, questo è vero, basta
certo,
andarlo a vedere,
certo,
per rendersene conto,
certo,
cioè, grandissimo
comunque,
comico.
Comunque, insomma, non so chi ha iniziato e chi ha seguito, però è una cosa cosa che si autoalimenta e che ormai è diventata la stragrande maggioranza della normalità. Andreotti, con tutti i difetti,
secondo te tutti quelli che dicono frocio per esempio adesso non diranno ma l'ha detto anche il Papa,
certo
e allora chiaro. Sono sempre le posizioni di vertice che legittimano.
O
poi
forse il Papa l'ha detto perché ha sentito che lo dicevano in tanti, non lo so.
Ho capito, ma tu, in quanto se vuoi limitare un fenomeno, devi avere anche la responsabilità della tua posizione, no?
E invece.
Poi, come sentivo prima, diceva Berlinguer, certo non avrebbe usato mai quel linguaggio, ma Pajetta. Giancarlo Pajetta invece utilizzava spesso che era un altro esponente del Partito Comunista, utilizzava quei termini. Sì, ma Berlinguer era il rappresentante principale, era il segretario. Quindi la posizione di vertice, secondo me, porta con sé una responsabilità, o no?
È chiaro, adesso da parte sia dei seguaci del PD, quindi di De Luca, sia di Fratelli d'Italia, si potrà sdoganare stronzo o stronza, come si vuole. Cioè, l'hanno detto i leader, e quindi va bene così. Vabbè, comunque, caro Leonardo, adesso vogliamo parlare di Piazza della Loggia. Ieri erano i 50 anni, avete sentito le frasi del Presidente della Repubblica Mattarella che era lì. E allora, la strage di Piazza della Loggia è anche una strage che è entrata nella storia per le fotografie che sono state scattate, che sono diventate davvero iconiche. Ce n'è una oggi che viene riproposta dai giornali, forse la più storica, che celebra il dramma di Alberto Trebeschi, che muore e il fratello Arnaldo tiene una mano sulla faccia per la disperazione e con un'altra mano copre il volto del fratello morto. Tra l'altro, questo fratello morto perde anche la moglie nella stessa strage. Queste foto sono state fatte da Silvano Cinelli, fotografo. Noi ne salutiamo la figlia Carla, che ha seguito le orme del padre, no? Fotografa anche lei. Buongiorno Carla Cinelli, grazie.
Buongiorno. Ecco, sì, ho seguito le orme del papà.
Esatto. Sì, perché ho letto che lei dice: sono nata proprio, sono cresciuta con la fotografia, nel mondo della fotografia, non poteva essere quasi altrimenti, no? Non poteva andare in altro modo. Senta, quelle foto, suo papà era lì perché lavorava per un quotidiano, no? Quindi stava facendo il suo lavoro.
Sì, esatto, papà lavorava per i quotidiani e era aperto da un mese il Brescia Oggi, che era il secondo quotidiano. Fino allora c'era stato un solo quotidiano, che è il Giornale di Brescia, con cui papà collaborò per tantissimi anni. E ecco, un mese prima di quel tragico giorno era stato aperto proprio il Brescia Oggi e papà aveva iniziato a collaborare con loro, quindi era in piazza proprio per il Brescia Oggi, per documentare la manifestazione antifascista.
Sì, ecco, fa bene a dire questa parola antifascista, perché apro e chiudo, sì, e non è una polemica. Ieri la Premier Giorgia Meloni ha condannato tutti i terrorismi, eccetera. Nel comunicato, per l'ennesima volta, insomma, non ha scritto quello che è stata, cioè una strage fascista o neofascista, se volete dire. Niente, questa parola fa fatica a pronunciarla anche per iscritto. In ogni caso, una di queste foto, proprio quella, può diventare anche determinante in un processo che si sta per aprire, no? Lei lo sa, insomma, uno dei due imputati, ne abbiamo parlato ieri, Toffaloni, che all'epoca era minorenne, che sarebbe stato immortalato in una foto di suo padre.
Sì, esatto, sì, nella fotografia proprio che citava prima, quella dove si vede Alberto Trebeschi coperto dalla bandiera con il fratello disperato. Ecco, proprio in una di quelle immagini si riconosce, hanno riconosciuto il Toffaloni. Sì.
Questo poi si vedrà, però suo padre cosa le raccontava di queste foto, della necessità anche di un fotografo che è lì, che sta vivendo un dramma e deve fare il suo lavoro?
La storia di mio padre all'interno di questa vicenda drammatica è molto singolare, perché lui in quel momento era sul tetto di un furgoncino, che era il furgoncino del service audio, che era vicino al palco. Pochi minuti prima papà era proprio salito sulla fontana, che era vicino al cestino, che è un punto per noi fotografi classico, no? Per fotografare la piazza con la gente.
Cestino,
perché
dove
ci consente
la bomba,
di sollevarci. però lui era salito e c'erano tutti gli ombrelli e il palco non si vedeva. Allora è sceso, è andato a cercare un altro punto ed è proprio salito su questo furgoncino, che anche questo è un classico per noi fotografi, e quindi era sul tetto. Ha fatto una fotografia, l'ultima fotografia prima dello, qualche secondo prima dello scoppio, dove proprio si vede esattamente tutta la folla, gli ombrelli, con gli ombrelli aperti, e sul fondo i portici, proprio là, inquadrando proprio là dove c'era il cestino maledetto. E appena dopo scoppia la bomba e mio padre resta in piedi, cioè quindi supera quello che è l'istinto umano di protezione, no? Cioè lui sente un botto incredibile, uno spostamento d'aria, no? Come raccontano, che era pazzesco, e lui rimane, è il più esposto in tutta la piazza, perché lui è ancora più alto di quelli sul palco.
Certo.
È lì, solo in alto, e c'è una fotografia di Zampini, che era presente in piazza, un manifestante, che proprio lo ritrae in due momenti. Uno nel momento in cui lui sul furgoncino in piedi sta scattando quella fotografia, che è una sequenza di quattro famosissime, che sono proprio quelle del scoppio, e poi immediatamente dopo lui che sta scendendo dalla scaletta.
Sì, perché ci sono, quindi, proprio le foto dello scoppio, cioè si vede
esatto, si vede, ma quelle fotografie lì sono state determinanti, perché hanno consentito, siccome una volta terminato tutto sono arrivati i pompieri e hanno portato via tutto, hanno pulito tutto, quindi non avevano in mano elementi per stabilire quale fosse l'esplosivo, sì, che era stato usato. Le fotografie di mio papà sono quelle che hanno consentito di dimostrare che tipo di esplosivo era
e dove era partito,
di collegare la provenienza dell'esplosivo.
Sì. Sì, ricordiamo, tra i vari depistaggi ci fu proprio quello del lavare subito la piazza. Leonardo.
Esatto.
Sì, io volevo chiederle come si fanno i conti con una morte quando si perde un genitore in questo modo, perché insomma io credo che sia inaccettabile, no? per qualsiasi figlio la morte di un genitore, ma ancora di più se succede in questo modo, cioè morire per terrorismo è una morte inaccettabile. Come si riesce da parte di un figlio a, non dico superare, ma insomma a fare i conti con un evento di questo tipo?
Ecco, no, preciso che il papà non è morto in quell'evento,
Certo,
è morto qua 7 anni dopo, è morto, io ero ancora molto giovane. E non lo so, io parlavo ieri proprio con la figlia di una delle vittime, che è la Bazzoli, e è stato molto commovente parlare con lei, l'ho incontrata in Piazza Loggia e parlavamo, è proprio stato molto commovente proprio perché è un evento traumatico, no? Per cui lei era piccolissima, aveva 8 anni, mi raccontava, e però ecco, cioè non è solo perdere un genitore, ma è perderlo in un modo così violento.
E soprattutto
suo padre invece?
Sì.
Scusi?
Nel senso, suo padre gli anni successivi come ha vissuto, come ha, diciamo, metabolizzato questo evento?
No, no, ma non l'ha metabolizzato, perché papà, essendo un fotografo giornalista, era conosciuto da tutti e conosceva tutti, ed era legatissimo alla sua città, molto molto legato, per cui lui è stato traumatizzato da questo evento, proprio non l'ha superato mai.
Ma anche perché quando non si arriva a una verità, e siamo qui dopo 50 anni a parlare del fatto che sta per partire un processo con due imputati che abbiamo raccontato, uno sta in Svizzera e uno sta negli Stati Uniti, e chiaramente non torneranno, non hanno... Noi, devo dire, per correttezza abbiamo anche chiamato l'avvocato di Toffaloni, che sta in Svizzera, ma legittimamente scelto di non rilasciare dichiarazioni. E quando non si ha una verità e sono passati 50 anni, una verità completa, ecco, si sa la matrice, si sa tutto, ma non si sanno i responsabili, la ferita rimane sempre aperta, no? Ancora più aperta.
Sì, e poi c'è da considerare che la cittadinanza dopo 50 anni proprio la sente ancora tantissimo questa ferita. Cioè è proprio molto viva nella popolazione bresciana.
Lei si è posta la domanda se davvero possa essere quel ragazzo ripreso in una delle foto di suo padre, Toffaloni, e possa essere lui l'autore di una strage del genere? Cioè un ragazzo di 17 anni che, dopo aver messo una bomba, questa è l'accusa, sta lì in mezzo alla folla per vedere gli effetti che ha fatto questa bomba.
mi fa una domanda a cui io non
certo,
so rispondere.
Certo. Mi pare talmente incredibile, perché nella foto è un ragazzo che insieme agli altri con sgomento guarda.
Quanti anni aveva allora suo padre?
Io?
No, suo padre. Suo padre, dico allora, quanti anni aveva?
Non ho capito chi.
Suo padre. Quanti anni aveva allora?
Mio padre aveva 46 anni circa. Ai tempi, sì.
Noi intanto la ringraziamo, Carla Cinelli. Vedremo questi processi come andranno. Ripeto, e l'abbiamo detto già ieri, uno dei due imputati, Toffaloni, verrà processato al Tribunale dei Minori. Può sembrare tutto incredibile, ma è così, visto che aveva 17 anni all'epoca dei fatti, andrà, se mai si presenterà, processato secondo la giustizia minorile. Tutto questo rende davvero spiegarlo a uno straniero.
Anche la pena poi sarebbe certo, di quel tipo relativo a un minore.
Certo, ma sì, poi certo. Comunque sta in Svizzera, non credo che è sposato con una svizzera, ha la cittadinanza svizzera, non credo che tornerà, così come l'altro imputato che invece aveva 20 anni all'epoca dei fatti e sta in America, e abbiamo detto varie volte, ha un allevamento di cani Doberman chiamato il Lit. Questo per capire, insomma, immagino le idee politiche, non credo che tornerà dagli Stati Uniti. Comunque ringraziamo Carla Cinelli, ripeto, figlia del fotografo Silvano Cinelli, che ha fatto le foto che hanno fatto storia in Piazza della Loggia, e andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Due minuti, caro Leonardo, monologo no, ma mi hanno detto che oggi sei...
Sì, ho un piccolo una lamentela barra sfogo da fare. Perché si parla sempre di, no, di non essere discriminati sulla base dell'aspetto fisico,
sì.
Si parla di body positive, di accettare l'aspetto sì. esteriore di ciascuno per certo. quello che è. Sono tutte favole, sono tutte palle. No. E per rendersene conto, noi, soprattutto noi maschi, sì. da questo punto di vista, siamo continuamente oggetto di body shaming,
Pelato.
Di critiche dal punto di vista fisico, di come siamo noi. Per rendersene conto, basta andare sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, Uno Nessuno 100.000.
Io non l'ho fatto, cosa è successo? Sì.
Quando postiamo qualsiasi foto, perché magari viene un ospite e quindi alla fine si fa la foto che viene sì. postata sulla pagina, ci sono sempre diversi commenti da parte di ascoltatori che criticano pesantemente il nostro aspetto
Sei
fisico.
Grasso.
Quindi Pelato. Quando si parla di no, body shame, no, bisogna rispettare tutti, sì. naturalmente in primis le donne, ma questa cosa non viene fatta nei confronti degli uomini.
Ma cosa hanno scritto allora, nello specifico? Io
leggo,
non l'ho
l'altro giorno è venuto, Alessandro Brunello sì, a presentare il suo libro, no? Quindi alla fine abbiamo fatto la foto insieme a lui che è stata postata sulla pagina. Vediamo alcuni dei commenti.
Leggiamo.
Milan, ti dice la signora Anna, purtroppo, posso anche sì. dire il nome perché tanto è pubblico, sì. purtroppo oggi Manera è più bello di te, chiedo come mai. Sicuramente intervento ha fatto bene a Manera, quello al menisco. Milan, farei un pensierino per qualche intervento. Oppure, signor Piero, sono tornati i Brutos. Bene, benissimo. Oppure Liliana, ironizzando, campioni di bellezza, ma simpatici, benissimo. Vediamo anche un altro. Allora, vediamo anche questo. Mamma mia, signor Gabriele, mamma mia, Milan, non ti si può vedere. Va bene le tue considerazioni giornaliere sinistre, ma non ti dice niente nessuno su come ti vesti? Non sembri neanche di un centro sociale, sembri proprio un barbone di strada. Oppure il signor Vinicio, il signor Vinicio,
stupendi. Sì.
Il signor Vinicio, che scrive sempre messaggi di questo tipo offensivi. Comunque ha ragione Manera quando dice di non pubblicare le vostre foto perché siete brutti. Poi vediamo. Allora,
uscite, dico, le vostre foto, uscite.
Sì, fate vedere voi come siete, campioni di bellezza, che avete sempre da criticare noi. Cosa siete? Tutti Apollo, Brad Pitt? Ma vergogna, vergognatevi di questi commenti che quotidianamente scrivete ogni volta che mettiamo noi un ma veramente una foto. Io li vorrei vedere uno per uno questi. Vorrei che mandassero uno per uno le loro foto, primo piano e figura intera, di come sono strafighi, prima di mettersi a criticare sempre tutte le volte noi per il nostro aspetto fisico.
Bravo,
vergogna, vergogna, vergogna. E non ho detto neanche una parolaccia.
No, infatti, ho detto educazione, ma fermi nelle vostre posizioni. Vergognatevi!
Ogni volta, ogni volta che si mette una foto arrivano questi commenti. Ma chi siete voi? Mi sfondo! Mister Italia, il più bello d'Italia.
Mamma mia, giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Alessandro, mamma mia.
Buongiorno a tutti. Dai discorsi che fate sembra quasi che è logico che sia stata logica la reazione di De Luca e non logica quella della Meloni. La Meloni è stata una signora, perché io avrei fatto molto di più. Io, se me lo fossi trovato davanti, e gli avrei sferrato poi un calcio proprio lì dove non batte il sole.
Sì, capisco, a parte che abbiamo ricostruito bene, è chiaro che la Meloni ha risposto a quello che De Luca ha detto qualche tempo fa. Stiamo pur sempre parlando di rappresentanti delle istituzioni, però se va bene che il presidente o la presidente del Consiglio o il presidente di una regione si comportino come la signora o il signor Manera al bar,
Ecco, è proprio quello che dicevo prima. Ormai si è sdoganato.
Io al bar non mi comporto così.
No, tu, no, tu dai calci. No,
quando io vado al bar Jimmy ho sempre un linguaggio.
No, tu dai calci in quelle parti lì, come ha detto la signora. Mai, a Jimmy mai. Varie volte.
Solo una volta ho avuto un.
Quando
atto
non ti
di
offre
tipo,
il caffè giusto.
Avevo 15 anni.
Cioè, nel senso, ormai, ecco, è proprio questo il senso che volevo dire. Non c'è più ormai differenza tra l'essere un rappresentante delle istituzioni, ma a tutti i livelli, per cui Putin dà del demente al capo segretario della NATO, il presidente della regione dà della stronza al presidente del consiglio, che quando lo vede quindi dice eccomi qui, sono la stronza, cioè, quindi non gli ha dato, non gli ha dato e tu sei, no, ma ha detto eccomi qua. E così il Papa, sappiamo, fa il Papa e avanti.
Tutto
così
questo, secondo me, che magari al momento crea, al momento nel breve crea secondo loro empatia nei confronti degli elettori, però io credo che invece alla lunga crei disaffezione nei confronti della politica.
Sì, e crea,
perché io vado a votare una persona, se ho anche un certo rispetto per lei, se la vedo diversa da me, nel senso la vedo un pochino più alta, se invece siamo veramente tutti uguali, magari è vero che siamo così, però poi alla fine dico ma perché devo andare a votare uno che si esprime in quel modo, chi se ne frega, tanto sono come me, sono tutti uguali, è sempre una corsa al ribasso.
Sì.
Io quando vado a votare vorrei votare qualcuno migliore di me, magari poi non lo so, siamo veramente tutti uguali, però almeno che rimanesse quell'idea di fondo, non sarebbe poi male.
Ma il messaggio dell'ascoltatrice è molto sintomatico, no? A dire se fossi stata io gli avrei. Ma lei, signora, con tutto il rispetto, è come me. Io sono il conduttore della trasmissione, lei è l'ascoltatrice di questa trasmissione, ma non siamo il presidente di. Non rappresentiamo il governo, non rappresentiamo l'Italia al G7, no? Non rappresentiamo una regione intera. Dovremmo essere. Dovremmo comportarci a modino in quei ruoli, o no, o va bene, io ti do della stronza, tu mi dai un calcio nelle balle, vabbè. Caro Leonardo, c'è una notizia per te, guarda qua. L'ha deciso, l'ha stabilito la Cassazione, riguarda i lavoratori sul posto di lavoro.
Sì.
Vanno retribuiti, lo scrive Sole 24 Ore, quindi sentenza della Cassazione. Vanno retribuiti anche i 5 minuti dalla strisciatura del badge all'accensione del PC. È una causa di alcuni che hanno vinto, alcuni dipendenti di Telecom, ma non è importante quello, è il principio. Va calcolato lavoro effettivo, il tempo trascorso per arrivare dai tornelli alla postazione per il log on e anche per off, quando spegni il PC.
Beh, tu sei lì
tornelli.
Comunque.
Sì,
ma è giusto.
Certo. Sì, non lo so, però è bello.
Io
magari,
quando vengo in radio,
badge,
già quando esco da casa.
Sì,
no,
certo.
Io quando vengo lì fisicamente in radio, quando esco da casa, per me quello è già lavoro.
Sì, certo, anche, per la legge. Se, adesso non sto facendo un esempio che non succederà mai a te. Se
io non
dovesse
comincio
farsi
alle 9 quando vengo lì.
Ma certo.
Io comincio alle 8:15.
Ma questo se ti succede che ti sloghi una caviglia, se è già previsto. Cioè
no,
lo
no,
spostamento
proprio come lavoro, al di là del,
no,
se mi succede un
infortunio. Però non è orario.
Ma andrebbe pagato, anzi farò un'avvertenza per essere pagato quando vengo in radio alle 8:15.
Capito, se uno ha due ore dal posto di lavoro, lavora 8 ore, 2 ore andare, 2 ore tornare, sono 4
no?
ore pagate e poi
scusa,
lavora 4 ore.
Ma secondo te io, ma se io non dovessi venire in radio, secondo te uscirei alle 8:15 per andare in Viale Sarca?
No.
Anche perché cosa vengo a fare in Viale Sarca?
Certo, viene considerato, se succede qualcosa, orario di lavoro, ma non che ti viene messo nella busta paga che non hai.
Invece,
peraltro,
ecco, secondo me andrebbe messo nella busta paga.
Ma
perché dalle 8:15 e anche poi quando finisco, alle 11, poi magari beviamo il caffè, vengo alle 11:15, io torno a casa alle...
Ma manderesti in fallimento
a
tutte
a casa
le aziende.
11:45. Ma perché altrimenti uno deve andare in Viale Sarca,
ma
secondo
pensa
te? Che non
uno,
è anche
ma
una
scusa,
zona...
Ma scusa, ma se io lavoro a Torino e da Milano a Torino ci metto un'ora e mezza ad andare...
Retribuito,
e un'ora e mezza
va retribuito, certo.
Come retribuito?
Ma... Ma che piacere ho io a prendere il treno per andare a Torino.
Ma trovati un posto di lavoro sotto casa, non rompere
le
scatole.
Ah, ecco, questa è la risposta dei padroni. Trovati un lavoro sotto casa.
In regia.
Vedi che lavori per Confindustria.
In regia. Ecco.
La risposta dei padroni, la voce.
Ecco, in regia.
Trovati un lavoro. Sentite, trovati
in
un
regia,
lavoro sotto casa.
Sono tutti d'accordo con te e faccio i nomi e i cognomi. Sono Carlo Salvatore, che è il capo popolo, capo banda lì della baracca, il cardinal Lorenzo Nespoli, che tanto lui poi va in Vaticano e sistema le cose così, e Elisabetta Fusconi, che si sa che poi alle 8 del mattino passa sempre la dogana, 8:15 mi raccomando, doganieri dalla Svizzera all'Italia, portando oggetti piccoli sebbene luccicanti, e DJ Luchet, che intanto però di sera va a fare tutte le sue serate, chissà se
sì,
fatturate.
Io ti faccio un esempio, la radio era ancora in via Monterosa,
sì,
quindi diciamo i primi anni,
eri più comodo,
prima del Covid, e io tutte le mattine, tutti i santi giorni venivo in radio in metropolitana, 45 sì, minuti di metropolitana, per me l'aspetto più faticoso del lavoro era proprio quello, il viaggio in metropolitana.
In mezzo alla plebaglia, dillo.
In mezzo a tutte queste persone spingenti, prementi e opprimenti. E quindi la parte faticosa del lavoro
maleodoranti
era quella, spostarmi 45 minuti all'andata e al ritorno per arrivare in Viale Monterosa. Quindi, ma non solo va retribuito il doppio rispetto a quello che è il lavoro poi effettivo.
Esatto. Però
perché
non avresti
la parte
mai
più sgradevole
non
della
avresti
giornata.
Mai conosciuto il guardiano delle porte sulla metropolitana, non avresti fatto quei pezzi monologhi pagati dai 1000-1500 euro. Se no non vai più in metro. Dai, dobbiamo parlare del Papa dopo il traffico. Dobbiamo parlare del Papa, vai.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Nessuno, 100 Milan.
E benvenuti a 100 Milan, a trasmissione di Alessandro. E c'è Manera a redazione, ve raccontiamo la situazione.
Di un eccesso di frociaggine nell'ingresso dei seminari. Mi permetto di usarlo perché lo troverete ovunque, perché appunto è stato confermato. Abbiamo detto con qualche difficoltà, ma non dirlo era impossibile.
Caro Enrico Mentana, o meglio, caro Leonardo Manera, ricalca quello che ieri dicevi tu nelle TV, che con imbarazzo Enrico Mentana dice giustamente: ma perché non dobbiamo ripetere questa parola che troverete ovunque, anche se lui stesso dice lo diciamo con un po' di imbarazzo. Perché di questo si parla, ormai è sdoganata su tutti i giornali, non si capisce perché non debba essere detta in TV. Anzi,
perché
guarda,
poi ho visto. Dimmi.
No, ti faccio sentire La TV portoghese l'ha detto, la CNN, senti come lo pronuncia la CNN.
Italy's two largest daily papers both quoted the pontiff as saying seminaries or priesthood colleges are already too full of frociagine.
O Papa Francisco pediu desculpas nessa terça-feira por ter recorrido a uma expressão do dialeto romano considerada vulgar. O Papa
dialeto romano
considerado muitos frociagine nos seminários.
Ela deu frociagine anche. Não, fammelo risentire tutte
e due. Por ter recorrido a uma expressão do dialeto romano considerada vulgar, o Papa afirmou haver muitos frociagine nos seminários. Um termo ofensivo.
Dai, si ride. Si ride.
Stanno pronunciando tutti in modo sbagliato, non ho detto in questo modo, ho detto frociagine.
Vabbè. Guarda, accogliamo in realtà in questo clima che è molto più serio di quanto sembri la professoressa Lucetta Scaraffia. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, anch'io ridevo però.
Ma insomma, perché tutto il mondo la pronuncia in modo così.
Sì. Vabbè. Però è diventato celeberrimo, fra un po' lo useranno tutti.
Lo useranno tutti. Però sì. Si stava proprio all'inizio della trasmissione, alle 9, io ho proprio detto che sarebbe una vera rivoluzione quella di essere educati, o meglio, il vero rivoluzionario ormai è educato, perché ha visto anche lei, ormai si sdogana la parolaccia ovunque, ai massimi livelli istituzionali, poi dopo tutti dicono, beh, ma l'ha detto anche il Papa.
Sì, ormai, come facciamo a educare i bambini? Come fanno i professori, i maestri a scuola? Ormai abbiamo le mani legate. Tutti.
Esatto. Senta, ma lei crede a questa idea del complotto? Cioè, lo vogliono far fuori, nel senso, era una riunione a porte chiuse, doveva rimanere qua. Oggi ho visto un vice esponente della CEI che ha detto, beh, però chi ha parlato farà i conti con la propria coscienza.
Ma guardi, se uno parla davanti a 200 persone non può pensare assolutamente di essere in un luogo intimo. E io penso che sia stato riferito con stupore, imbarazzo, ironia, cioè non penso ci siano state delle fughe di notizie cattive, non so come dire, era cattiva in sé la notizia.
Era cattiva in sé l'espressione. No. L'espressione.
Ma più che l'espressione, ecco, però al di là dell'espressione, invece il contenuto, ecco.
Cioè il timore, che gli omosessuali entrino nei seminari, questo
quello mi sembra forse più interessante come
quello è interessante, infatti
però se ne è parlato poco. Qual è la motivazione?
L'altro l'atteggiamento verso gli omosessuali,
certo, e quindi la
parte, però
la
no, mi dica, il problema degli omosessuali in seminario, insomma, si è presentato già varie volte, non è la prima volta che si presenti, anche perché è evidente che gli ambienti solo maschili, adesso nell'esercito ci sono anche le donne, ma una volta l'esercito, tutti i corpi solo maschili, presentano per gli omosessuali una particolare attrattiva, diciamo così. E quindi, ecco, è così. E ovviamente forse attirano omosessuali, però questa cosa non è, una volta non era un problema perché si supponeva la castità, cioè, se tutti sono casti, omosessuali e eterosessuali sono pari sono, diciamo così. Il problema è che si è visto in mille modi ormai che la castità non viene tenuta, cioè non viene più tenuta né dagli preti eterosessuali né dai preti omosessuali.
Ma lei ha parlato tante volte, ci ha raccontato di suore che vengono abusate, suore che vengono violentate
e ragazzini e cose, quindi siccome non tengono più la sessualità, la castità, allora il fatto di essere omosessuali apre la possibilità di creare dei legami, quella che il Papa ha chiamato lobby gay, all'interno del clero. Cioè, se praticano, diciamo così, si possono creare delle amicizie, delle relazioni privilegiate all'interno del clero. Sì, però questo è avvenuto.
È incredibile, perché lei dice giustamente, è una riunione con 200 persone, tutto si può pensare tranne che il Papa sia uno sprovveduto. E qualcuna dice, infatti, ha usato il metodo gesuita. Ho letto questo titolo, ce lo spiegherebbe? Cioè cosa sarebbe il metodo?
Ma guardi, il metodo gesuita chiamiamolo metodo furbastro, ecco, è che il fatto che il Papa, e l'ha fatto in molti altri problemi, tende a dare un'immagine di sé molto progressista, però ogni tanto, per evitare la spaccatura della Chiesa, le critiche eccetera, viene fuori con una frase molto conservatrice, ma molto, cioè non semplicemente
non è la prima
tipo
volta.
L'aborto, non è che lui ha detto beh l'aborto è un vero problema, ha detto è come mandare un sicario in casa d'altri, che è una cosa che nessuno aveva mai detto, tra l'altro molto offensivo nei confronti delle donne.
Cioè si direbbe un colpo al cerchio e un colpo alla botte, giusto per usare.
Perché in questo modo pensa di attenuare l'opposizione o di rendere la vita dura all'opposizione, perché l'opposizione cominciano a dire ma come, però in effetti poi ha detto una cosa contro i gay, adesso ultimamente come avete visto ha detto assolutamente donne diacono non ci saranno, dopo aver detto in mille casi bisogna aprire le donne sono bravissime quella. Allora a questo punto è come se volesse dare un contentino a tutti, per evitare un'opposizione compatta da una parte, però tende sempre a salvare la sua immagine di progressista grazie alla misericordia, perché adesso come sappiamo tutti ha chiesto scusa dicendo ai gay
non voleva insultare, certo,
che anzi la Chiesa è aperta a tutti
sì. Ora, perché la frase che noi ricordavamo sui gay era chi sono io per giudicare, certo, che sembrava proprio l'apertura, no, di chi sono io per giudicare,
la benedizione, anche la benedizione che ha messo in imbarazzo la Chiesa di mezzo mondo. Allora adesso questa cosa qua di dire che adesso dice la Chiesa aperta a tutti, dopo aver appena detto non vogliamo nei seminari neanche chi ha una leggera tendenza gay, leggera tendenza, non chi lo pratica, ecco. Poi dire anche è più facile che cadano i gay diciamo nella trasgressione alla castità degli eterosessuali, mi sembra che questa sia una frase assurda.
Sì, questo è proprio un luogo comune, molto uno stereotipo.
È vero che nel seminario sono tutti uomini, però basta che escano che trovano donne da tutte le parti, non è più che vivono chiusi, rinchiusi nel mondo. Quindi
comunque la motivazione sarebbe il timore di creare appunto una lobby gay che potrebbe avere un potere insomma di una certa rilevanza all'interno del Vaticano.
La lobby gay c'è e il potere c'è, però forse bisognerebbe combattere tutte le lobby. Perché nella Chiesa, per esempio, io mi sono resa conto che ci sono molto forti le lobby regionali.
Regionali?
Cioè, cioè i lombardi, i piemontesi, i pugliesi. Cioè la quantità di alto clero, di gerarchia ecclesiastica che proviene da una regione, un gruppo, più è vasto, più hanno potere quelli che probabilmente più ci sono cardinali piemontesi, più i preti piemontesi hanno possibilità di far carriera.
Ma senta, professoressa, ma non è che semplicemente, o magari no, lei dice no, respinge con sdegno questa accusa, dovremmo considerare la Chiesa come qualsiasi altro microcosmo, come quello di un'azienda?
Io penso che sia così.
No, perché si aspetterebbe ovviamente per chi crede qualcosa di diverso, di migliore, se qualcuno, no?
Beh sì, invece gli esseri umani, la debolezza degli esseri umani è notissima e si sta estendendo ovunque, ma si è sempre estesa, cioè non è che la Chiesa è sempre stata così, cioè non è che una volta era la famiglia verso cui estendevano i propri favori cardinali, adesso più che la famiglia, anche un po' la famiglia, ma è soprattutto diciamo il luogo di provenienza.
Ma infatti sono sempre più le persone che dicono io credo magari, ma non credo all'istituzione Chiesa, no? Cioè sono ancora due piani che secondo lei possono essere tenuti separati?
Ma guardi, no, secondo me, perché è già un miracolo che la Chiesa, che da millenni è composta da esseri umani, fragili, peccatori, che ne fanno di tutti i colori, non è una novità della Chiesa di oggi, assolutamente, è ancora in piedi e trasmette ancora la tradizione evangelica. Quello forse è il miracolo vero.
Nonostante tutte le vicende,
nonostante tutto quello
resiste,
che fanno.
Resiste.
Anche se inevitabilmente c'è un po' un deterioramento dell'immagine.
Beh, sì.
Vabbè, adesso moltissimo per tanti motivi, e poi perché secondo me quello che ha veramente deteriorato l'immagine sono gli abusi, quello sì, ma non solo gli abusi, ma il nascondimento degli abusi.
Il fatto che
quella è la cosa più terribile.
Sono stati nascosti per anni. Grazie professoressa Lucetta Scaraffia, della quale potete leggere tanti libri su queste tematiche, e li trovate, grazie davvero per questo stralcio di trasmissione. C'è da dire, caro Leonardo, insomma, comunque ti ha regalato mesi e mesi di possibilità al Papa. Dovresti solo ringraziarlo. Adesso quando lo incontrerai, tra poco,
forse, vediamo se
è confermato.
Spero di sì.
L'incontro
sì, sarebbe confermato. Adesso vediamo. Teoria il 14 di giugno.
Va bene. Allora, è il momento della borsa. Dai, vai con la borsa.
Nessuno. 100 Milan. How can one become so bounded by choices that somebody else made? How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice, yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying to keep climbing, but the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself, stop trying to be somebody else, so we can
come al solito si dà molta più importanza a come si dicono le cose piuttosto che al contenuto delle stesse, e questo è il classico trucco del potere.
Però dipende anche un po' come le dici. Guarda, bello Milan, ma quale mainstream, vai a cagare verme, ecco, vedi, questi sono alcuni dei messaggi, vedi, siete mainstream, cioè siete come dire, conformisti, banalotti anche, perché fate come la maggior parte delle persone, insultano. Ma tra l'altro, Leonardo, effettivamente, ma ti ricordi sempre il pezzo della Perina, dice la canottiera di Bossi, Berlusconi in bandana, il dito di Bossi, cioè erano ricordi innocenti rispetto all'attualità, sembravano delle cose, come dire, aggressivissime, e adesso proprio sarebbero delle educande, insomma, dei gesti da educande rispetto all'attualità. Secondo me, sempre torno lì, ci ha peggiorato il Covid, siamo diventati, vabbè, vai Carlo.
Doppio salto mortale, triplo avvitamento Milan, dalla negazione del mainstream buonista all'affermazione del cattivismo mainstream, grandissimo.
Sì,
fai dei salti mortali, è vero.
Funambolici.
Ingiustificabili, peraltro.
Ma no, è che sono una persona che si sveglia al mattino con un'idea e alla sera l'ha già messa in discussione.
Dopo un'altra.
No, già alla sera, l'ha già messa in dubbio.
Perché secondo me questo è altro segno di idee molto friabili o di, spero di intelligenza. Intelligenza, friabile. Poi c'è qualcos'altro? Ale, avanti.
Melo, ma sei pur sempre il presidente del consiglio e parli come una popolana qualunque? Vabbè, che sei fiera di essere popolana, ma insomma, dai, e le istituzioni vanno a.
Questa è la voce che assomiglia a Mara Venier.
Va bene, c'è Mirko.
Sembrava un po' Mara Venier questa signora. Facciamola richiamare per avere
Mara
qualche
Venier,
frase.
O
no, questa signora. Ci facciamo fare l'imitazione di Mara Venier.
Ci mandi altri messaggi lì.
Qualcosa che sono Mara, proprio come se lei fosse Mara Venier. Parli, lasci dei messaggi da Mara Venier.
Ma tesoro mio,
così sì, così lasci un paio di richiami subito. Va richiami bene. Subito e dica
ma
un paio di frasi.
Ma non ha richiamato, è il 349-238-666.
Sì, lasci un messaggio,
ecco,
capito?
Esprimiti correttamente. Mirko dalla provincia di Prato, eccoci.
Mirko,
buongiorno. Buongiorno ragazzi. Scusate il tono confidenziale, ma mi viene da darvi del tu perché abbiamo molte cose
certo.
in comune.
Vogliamo. Ottimo.
Allora,
che cosa ci dica adesso? Ci ha incuriosito, cosa abbiamo in comune di grazia?
Perché io sono collega tuo, Leonardo, cioè faccio lo stesso mestiere, magari sono leggermente meno noto.
Pagliaccio?
Sì, sono stato pagliaccio, però adesso faccio teatro con i ragazzi. Ho fatto il cabarettista, ho fatto il clown in ospedale per 15 anni.
E vedi chi ci ho azzeccato, straordinario, sì. Grande.
Poi un'altra cosa ce l'ho in comune invece con Alessandro, perché sono un modestissimo scrittore con momenti di giornalismo locale. Vabbè, comunque c'è tutta roba passata.
Vabbè. Vai collega,
allora,
dici.
Ragazzi, mi rivolgo a Leonardo. Leonardo ha detto una cosa giustissima, io condivido, cioè se uno parla come un borgataro, ma io perché devo andare a votarlo se non si eleva leggermente rispetto al mio status, no? Però questa gente qui, cioè queste chiamiamole autorità, da molti anni a questa parte ormai puntano proprio a quello, cioè puntano a quelli che dicono lui, lei è uno di noi.
Certo.
Quindi Leonardo,
cioè, perché ribaltando il discorso, Mirko, ci sono molti che dicono ma perché dovrei andare a votare uno che si considera un po' più in alto rispetto a me.
Quello che dicevo prima, inizialmente magari hai la sensazione di maggiore empatia, ma alla lunga questo è un danno, io credo, per la politica.
Perché è un danno? Andranno sempre più a votare.
Perché poco una volta si legittima quel tipo di modo di fare che alla fine scredita la politica un po'. Alla fine si perdono voti, ci sarà anche un motivo se alla fine si va a votare sempre meno.
Su questo non c'è dubbio, cioè che la politica sia screditata e che ci siano certi soggetti che io veramente non gli darei neanche le chiavi del garage a certi personaggi.
Ecco,
cioè,
esatto, ma lì non si rischia un po' il classismo? Cioè
Guarda Alessandro, noi stiamo cercando di pensare in maniera un pochettino più locale, anche se la tendenza sarebbe di pensare globalmente, ma a questo punto pensiamo anche localmente. Per esempio, dove vivo io, ho una condivisione concreta con chi amministra delle iniziative che sono ovviamente nel mio ambito, no? E con questa gente ho un rapporto di reciproca stima. Chiaramente lo stesso non si può dire poi appena si arriva un po' dalla regione in su. Ecco,
vabbè. Mirko, grazie. Vabbè. Sentirei.
Insomma, sì. C'è una canzone di Lucio Dalla, si chiama Il Coyote e la Stella. Il Coyote è un atteggiamento molto più aggressivo, immediato. La Stella è più sognatrice. Alla fine la Stella muore e vince il Coyote.
Ecco, che bella morale.
Dico, è una canzone che spiega, è una vecchia canzone di Lucio Dalla che però spiega come sono i nostri tempi. No, non c'è bisogno di base amara qui, è proprio la citazione.
Al limite potevi mettere, ho detto, ha trovato in tempo super zero la canzone.
Se c'è Carlo Salvatore, figurati.
Giuseppe dalla provincia di Arezzo, eccoci, prego.
Sì, buongiorno.
Prego.
Niente, io ho chiamato perché volevo far rilevare l'ipocrisia dei giornalisti nostrani, sia di sinistra che di destra, riguardo alle parole del Papa davanti ai vescovi, che hanno espresso l'idea che ha il Papa di queste persone, e la famosa risposta chi sono io per giudicare, che era chiaramente
ma perché secondo
una
lei
risposta preparata di fronte a una domanda concordata, chiaramente.
Cioè, secondo lei il vero Papa è quello che si esprime a porte chiuse con i vescovi? Sì. Però secondo la legge della Chiesa, il magistero della Chiesa, il Papa in realtà è quello che si pronuncia negli atti ufficiali, non in una...
Io lascerei perdere le leggi della Chiesa che sono tutte ad occhio, ci mancherebbe altro. Ma il fatto è che quando uno parla in privato di fronte a persone che crede nella sua stessa idea più o meno,
diventa
sempre quello che pensa.
Sì, io non so, adesso ripeto come ci diceva la professoressa Scaraffia, parli davanti a 200 vescovi, non è proprio in privato, ecco, sì era porte chiuse, però
non è che il Papa prima di dire una parola non ci pensi, no,
su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, quindi a maggior ragione secondo me io sono dell'idea che forse l'ha detto anche mettendo in conto che sarebbe venuta fuori la storia, proprio perché non è uno sprovveduto uno che parla, il Papa che parla davanti a 200 persone. Comunque dobbiamo andare al traffico, grazie Giuseppe.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Presidente del Consiglio ha incrociato il presidente della campagna Giorgio De Luca. Vabbè, ho detto, il nostro collega Giorgio De Luca è quello che...
Chi è un somaro è un somaro.
Grazie. Perché insulta De Luca però? De Luca insulta il nostro Giorgino. Allora, è il periodo dell'anno che mi manda più in angoscia questo. Arrivano le ritenute d'acconto, arrivano i documenti da tenere per... le dichiarazioni dei redditi.
Buongiorno a tutti gli evasori. Buongiorno, no, cari evasori.
Ma magari non
oggi
ci sono
all'ascolto. Purtroppo sono di pessimo umore. Per quale motivo? Lei lo sa.
Non lo so.
Perché si è deciso di sospendere almeno momentaneamente l'entrata in vigore del redditometro.
Certo. La salutiamo intanto. Ragionier Crosta,
dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Ma contemporaneamente cosa si fa di assolutamente sgradevole? Si va nella direzione di nuove sanatorie fiscali, condoni mascherati,
piccoli condoni.
Sanatoria e fiscale sono due parole che non dovrebbero mai stare insieme. Fisco e amico sono due parole che non dovrebbero mai essere una vicina all'altra. Perché
il fisco amico,
il fisco deve essere ostile, fastidioso, spiacevole, disturbante, insinuante, invadente ed invasivo, direi penetrante. Devi interrompere la tua serenità quando sei in vacanza. Per esempio, a Pasqua stai mangiando la colomba di Pasqua, Lindron, una bella letterina dell'Agenzia delle Entrate, oppure d'estate. Stai godendo d'estate il sole spaparanzato sul tuo lettino in spiaggia, bene, arriva la richiesta di pagamento direttamente sul tuo smartphone. Questo è il fisco che piace a noi, quello che ti sta col fiato sul collo,
a voi,
che ti ansima, ti alita sul collo.
Che
non
schifo.
Ti fa rilassare neanche per un millesimo di secondo, ti fa rilassare, che entra gamba tesa sulla tua effimera felicità. È inutile che mi vengano a dire che ci sono anche persone oneste.
Sì, ma la maggior parte
persone dicono che versano fino all'ultimo centesimo. Ma non scherziamo, non esistono persone oneste, esistono solo persone che non vengono, che non sono ancora state beccate. Ma ragionier Crosta non sfugge niente. Io continuo quotidianamente, nonostante queste azioni discutibili del governo, continuo con la mia caccia ai furbetti,
cioè,
che
lei,
vogliono evadere.
Lei personalmente, lei.
Certo. La settimana scorsa cosa ho fatto? Ho noleggiato un aereo e ho scritto tasse nel cielo, sa, quelle scritte che vengono trainate dagli aerei.
Sì.
Questo naturalmente ha fatto abboccare i babbei, che hanno iniziato a fare foto e a metterle sui social.
Ma scusi, ma lei lo dichiara?
Non hanno capito, sì. Non hanno capito che era un tranello, perché io ho guardato le foto che mi sono fatto girare dai miei sistemi sofisticatissimi di spionaggio, ho capito il modello del telefono con cui erano state fatte e ai possessori dell'ultimo modello ho immediatamente mandato un controllino. E sa qual è la cosa bella? Che quasi tutti hanno l'ultimo modello di telefono, quindi il controllino l'ho mandato a tantissimi contribuenti. Bingo!
Oh, bingo.
Questo è il metodo scia chimica. E poi? Io continuo a calcolare i vostri redditi presunti sulla base del mio personale redditometro, sì, sì. Anche se attualmente pare che non sia in vigore, ma io lo continuo ad applicare. Per esempio, possedete un capello?
Un capello? Ma nera,
un capello,
no,
non,
ma nera no.
Non un cappello, ecco, sì. Lui forse no, ma in tanti possiedono un capello, sbaglio? No.
Sì, sì.
Forse anche più di uno, anche sì. Lei ne possiede più
sì.
Di uno.
Non tantissimi, ma...
Ma il vostro non è un capello qualunque, è un capello sano, forte, magari robusto. Un capello che per tutta la vita avete trattato da pascià, usando lo shampoo migliore, il balsamo, la maschera trattante. Avete un parrucchiere a disposizione H24, e infatti vive con voi. Non si sa mai che vi venga voglia di una bella pettinata nel cuore della notte con la vostra spazzola in ceramica di Limoges, ricca di caolino e quarzo. Oh, il caolino e il quarzo, una spazzola poi con morbide setole in bambù che giustamente conservate nella vostra cassaforte. E dov'è la vostra cassaforte? Nel cavò. Avete un cavò sotto casa come le banche, ma voi siete molto più ricchi. Nel cavò conservate collezioni d'arte moderna, gioielli di antiche tradizioni arabe, lingotti d'oro, banconote, tantissime banconote che non sapete più neanche dove metterle. Allora datele a noi con un bel versamento all'agenzia delle entrate. Quindi, se riassumendo, se possedete un capello significa sì. Che il vostro reddito si aggira sui 7 miliardi di euro
per un
e
capello.
Su quei 7 miliardi di euro tasse da pagare. Continuate così a spendere, spandere, l'agenzia delle entrate ringrazia
e vi guarda. Mamma mia, che ansia. Che ansia, guardi che molti pagano tutto, non è che...
Nessuno paga tutto, nessuno.
No, era la sua
ogni controllo può trovare i vostri redditi nascosti, sì, anche lei Milan.
Vabbè, meglio di no. Va bene, la ringraziamo molto, Ragione Crosta, era la sua risata che metteva un po' di... Carlo Salvatore, per esempio, dichiara tutto, io lo so...
Carlo Salvatore, me lo segno subito. No. Oggi arriverà una bella cartella esattoriale a Carlo Salvatore con tutti quei capelli che ha.
Sì, sì.
Lui possiede ben più di un capello.
Non sa Pietro la Corte. Guardi, dovrebbe praticamente.
Ah, Pietro la Corte.
Proprio capelli li regala per strada a chi non ne ha. Vabbè. La ringraziamo molto, Ragione Crosta. Venga a ritrovarci, ma si annunci prima. All'agenzia delle entrate hanno dei computer da ricaricare perché vanno un po'. Ci troviamo domani alle 9:00.